6 di sera magazine.
Una nuova puntata del nostro magazine con i personaggi che animano la scena culturale del momento. Io sono Angelica Arbasini e l'ospite di oggi è lo scrittore Andrea Tarabbia, vincitore del premio Campiello nel 2019 con Madrigale senza suono, edito da Bollati Boringhieri. Andrea Tarabbia torna in libreria con un nuovo romanzo che si intitola Il continente bianco, sempre per Bollati Boringhieri, romanzo candidato premio Strega 2023, presentato da Daria Bignardi. Il continente bianco è ispirato ad un altro romanzo, un romanzo incompiuto del 1979 di Goffredo Parise, scrittore, giornalista e poeta italiano, la cui attività iniziò con romanzi caratterizzati da un freddo realismo. E tra questi c'è L'odore del sangue, il romanzo appunto a cui si è ispirato il nostro ospite Andrea Tarabbia. La storia è incentrata su un gruppo di giovani fascisti, fanatici, violenti e criminali, pronti a compiere gli atti più mostruosi per raggiungere i loro ideali. Io do il benvenuto ad Andrea Tarabbia. Partiamo proprio da questa scelta, quella di ispirarsi e di continuare il romanzo incompiuto di Goffredo Parise.
Ah sì, allora L'odore del sangue è opinione ovviamente opinione personale, ma abbastanza condivisa, un romanzo straordinario, bellissimo, che Parise lasciò incompiuto non perché morì, perché lui morì alcuni anni dopo la fine della redazione della prima bozza, per così dire, dell'Odore del sangue, ma perché è un romanzo che in un qualche modo lo spaventò, perché aveva in mano una materia talmente incandescente, lui era già malato, si sentiva fragile, si sentiva un po' messo a nudo attraverso questo romanzo, che racconta la storia della crescita, dell'accettazione di certe cose, di certe movenze del neofascismo da parte della borghesia italiana e romana in particolare, ma in realtà non mette mai in scena le bande neofasciste di cui parla, perché queste bande neofasciste sono rappresentate da un ragazzo che non ha nome nel libro e rimane anonimo, che diventa sostanzialmente l'amante di questa signora di mezza età, bellissima, sola e appunto molto molto borghese, molto molto benestante, che si chiama Silvia, e la porta sostanzialmente alla perdizione. Ma noi questa storia la conosciamo attraverso ciò che ci racconta di lei e del suo amante, il marito, che è uno psicanalista e che è il narratore del romanzo. Che lascia appunto, lui non incontra mai questo ragazzo, non incontra mai la sua banda di neofascisti, che poi di fatto è una cellula di ordine nuovo, anche se Parise non è mai chiaro in questa cosa, non lo nomina mai chiaramente. E noi quindi diciamo che tutta la parte, come dire, più oscura, più politica, più violenta del libro rimane fuori dalle pagine per una scelta precisa, estetica, stilistica che Parise fece. Ecco, io col continente bianco ho pensato di accendere una piccola lampadina su questa parte che Parise aveva lasciato all'oscuro, e di prendere questa storia, appunto, che è una storia di d'amore sbagliato, per così dire, e di perdizione, e di raccontarla dall'altro lato, cioè di dare un nome e un cognome a questo ragazzo, di portare la storia nel 2021 e 22, che è l'anno, insomma, io l'ho finito qualche mese fa il libro ed è ambientato più o meno in diretta, più o meno in corrispondenza dei mesi in cui è stato scritto, e di dare insomma un nome e un cognome a questo ragazzo, al suo movimento, che appunto non è Ordine Nuovo ma si chiama Continente Bianco e che prende caratteristiche un po' a destra, un po' manca, da vari gruppi della destra extra parlamentare italiana di oggi, e di raccontare questa storia a specchio, no, in un certo senso, facendo vedere da una parte ovviamente la caduta di questa Silvia, di questa signora borghese, e del suo legame col marito, e questo in un certo senso è una cosa che aveva già detto Parise, ma dall'altra anche raccontando ciò che Parise non aveva raccontato. Questo è un po', insomma, lo scheletro, del mio romanzo, del continente bianco.
Ecco, quindi il romanzo nasce con questa volontà di colmare il vuoto lasciato da Goffredo Parise, e questo personaggio a cui Parise non dà mai un nome, invece nel tuo romanzo ha un nome. Si tratta di Marcello Croce, un personaggio che viene descritto come una creatura quasi divina, una figura che incarna tanto il male quanto la bellezza.
Ma sai, la letteratura, soprattutto la letteratura russa, che è la letteratura su cui io mi sono formato, è piena di cristi che compiono il male, no? Dallo Stavrogin dei demoni allo stesso Ivan Karamazov, e siamo sempre in Dostoevsky, al Voland di Bulgakov nel Maestro e Margherita, che è un essere indefinito, mostruoso a tratti, ma sempre affascinante, no? Io mi sono chiesto come potrebbe oggi essere verosimile una storia del genere, cioè come potrebbe un 25enne di borgata oggi conquistare, entrare in casa in una casa alto borghese e metterla a suo quadro grazie al proprio fascino. Ecco, me lo sono chiesto, la risposta che mi sono dato è probabilmente oggi certi individui, certe idee penetrano laddove non dovrebbero penetrare perché qualcuno li ritiene molto affascinanti. Come faccio a rendere questa cosa narrativamente? Prendo il mio personaggio e lo rendo una specie di piccolo Cristo, però un Cristo sbagliato, perché è un Cristo che predica la violenza, che predica un odio di razza e che prova a diffondere queste cose. Però è anche una persona che è in grado di momenti di compiere dei momenti di dolcezza, di gentilezza. La prima volta che Marcello Croce compare all'interno del romanzo, in realtà salva il narratore che sta per essere un po' stordito, diciamo così, sta per essere investito da un'auto, e questo ragazzo lo prende, lo afferra, lo tira via dalla strada, e quindi la prima cosa, il primo atto che fa Marcello, che è sempre ambiguo nei suoi movimenti, nelle sue gesta, nelle cose che dice, però è un gesto di salvamento. E mi piaceva molto giocare, insomma, con questi aspetti. Di solito la rappresentazione del violento, del fascista nella letteratura italiana, nel cinema, è sempre molto volgare, molto bassa, molto triviale. C'è nel libro, nel ritratto di Marcello, ci sono volgarità, bassezza, trivialità, ma gli esseri umani sono un po' più complicati di così, quindi ho voluto renderlo un po' tridimensionale, dandogli da una parte una bellezza fisica quasi insostenibile e dall'altra parte anche la capacità di attrarre a sé, di affascinare qualcuno, perché è anche in grado di compiere delle azioni buone. E in questa ambiguità sta, come dire, per come l'ho vista io, il fascino del personaggio e il motivo per cui tutte le persone che ruotano nel libro, che stanno dentro il libro, sono chi più chi meno attratte da lui e affascinate da lui.
È il fascino del male.
Sostanzialmente sì.
Ecco, il libro in molti passaggi è duro, fa un po' paura, e diciamo che il periodo in cui ci troviamo, penso agli episodi di razzismo e di violenza che continuano ad avvenire in Italia ma anche in altre parti del mondo, insomma, diciamo che non è un caso forse che questo romanzo veda l'uscita proprio in questo periodo.
No, non è un caso, io ci pensavo in realtà da tanti anni, ho fatto delle, come dire, prove fallite nel corso del tempo, perché era un libro di cui, un argomento di cui facevo fatica a trovare la chiave, ma la cosa che in questi anni mi ha, come dire, ha sempre tenuto vivo questo progetto, no? Di solito uno quando parte con un libro e insomma non gli viene, butta le prime cartacce, insomma, dopo un po' lo abbandona. Questo progetto invece è un progetto che io ho perseguito, ho sempre tenuto lì fuori dal cassetto, non nel cassetto, perché sentivo che in qualche modo bisognava raccontare questa cosa, no? Che non è tanto, per come la vedo io, raccontare, come dire, quello che dici tu, no? Questa sorta di escalation di violenza che c'è, no? Questi attacchi razzisti, eccetera, che ci sono in Italia come altrove, quanto il fatto che io ho questa sensazione che più andiamo avanti, più questi atti sono normalizzati, sono accettati dalla comunità, no? C'è ovviamente scandalo, eccetera, ma non c'è più, io lo sento meno in giro, lo respiro meno, l'orrore che si provava 20 anni fa, insomma, e questa cosa qui andava in qualche modo raccontata, cioè bisognava in qualche modo raccontare come noi stiamo introiettando certi proclami violenti, certe forme di intolleranza, e come la stiamo appunto normalizzando. Quindi ho pensato di riprendere L'odore del sangue perché proprio raccontava questa cosa, raccontava una storia d'amore tra l'idea del fascismo e il mondo borghese, no? E questa cosa secondo me è tuttora valida, tuttora c'è, tuttora esiste. E volevo essere io la persona che scriveva un romanzo su questo tema, ecco.
Andrea Tarabbia, apprezzatissimo autore di Madrigale senza suono, vincitore del Premio Campiello 2019, attualmente candidato al Premio Strega 2023 con il suo nuovo romanzo Il Continente Bianco, edito da Bollati Boringhieri. La storia ruota attorno a Marcello Croce, un giovane a capo di un movimento di estrema destra che incarna lo stereotipo del fascista con il culto della forza. Andrea Tarabbia per questo suo lavoro riprende un romanzo incompiuto del 1979 dello scrittore italiano Goffredo Parise, L'odore del sangue, e lo contestualizza ai giorni nostri, restituendoci una storia d'amore morboso, di potere e di caduta. Un romanzo che ci parla di come e perché siamo attratti dall'oscurità e dal fascino del male. Andrea Tarabbia, ma possiamo dire che in questo libro ci sia anche un intento politico?
In senso lato sì, cioè nel senso non è un libro politico nella misura in cui io prendo degli episodi di che ne so, degli atti di razzismo, degli atti di violenza o dei proclami neofascisti e dico alle persone guarda queste cose succedono e sono sbagliate. Non sono un sociologo, non sono un giornalista, io devo scrivere delle storie, devo cercare di fare una fotografia del mondo, un romanzo, una fotografia in movimento di quello che succede fuori dalla tua finestra, no? Nella misura in cui uno guarda fuori dalla finestra e seleziona dei fatti, degli avvenimenti, delle idee e le racconta anche senza giudicarli, in questa misura però ogni romanzo in realtà è un atto politico. Io ho sempre fatto libri politici, ho fatto libri sulla strage di Beslan, ho fatto libri sull'eutanasia, ho fatto libri sul crollo del comunismo, quindi insomma mi sono sempre occupato di questa cosa, ma l'intento, come dire, primario, fondamentale, ecco, non so come dire, di un romanzo è sempre letterario ed è sempre estetico. Poi, essendo figlia ogni opera letteraria di quello appunto che tu vedi fuori dalla tua finestra, è chiaro che diventa una descrizione del mondo, è chiaro che diventa una presa di posizione su quello che succede all'interno del mondo, e dunque in questo senso è un atto politico. Però non è un romanzo, di solito noi, insomma, si usa il termine politico, no, non in questo caso, ma in generale si usa nel senso partitico del termine, no? Come di una presa di posizione all'interno del Parlamento. La letteratura può permettersi di essere un pochino più super partes, ecco, dire ciò che succede senza giudicarlo, ma farlo vedere in modo netto.
E il Continente Bianco non è solo un libro sul fascino del male, è un po' anche un libro sulla riscrittura e sulla memoria.
Assolutamente, assolutamente, ma quelli sono forse addirittura, guarda, i temi fondamentali da cui sono partito, prima ancora della questione politica, prima della questione del compiere il male, della violenza, eccetera. Cioè ogni libro che ho fatto in realtà è un ragionamento sul perché si scrivono delle storie, sul come si scrivono delle storie e su che cosa vuol dire, lavorare con la memoria propria degli altri. E nel Continente Bianco questa cosa la rendo proprio esplicita, nel senso che c'è tutta una parte in cui si ragiona proprio sul perché si scrive, sul potere della storia, su qual è il rapporto che uno scrittore deve avere con la realtà e con i propri personaggi. E per me questa cosa è il vero senso poi dello scrivere libri, no? Lo scrivere libri non è solo raccontare delle storie, perché tutti noi raccontiamo delle storie, anche in certo senso anche adesso al telefono ci stiamo raccontando una storia,
vero.
Però scrivere libri è un atto più profondo, più lungo, più ragionato, più sofferto anche, e quindi non basta raccontare qualcosa, bisogna anche che un'opera ragioni sull'arte di raccontare, sul modo in cui si racconta e sul fatto se abbia più o meno senso ancora raccontare storie o raccontarle in quella forma che usa le lettere dell'alfabeto, insomma, le mette una dietro l'altra.
Ecco, com'è stato accolto questo romanzo, Il Continente Bianco, un romanzo forte, complesso, a tratti violento, com'è stato percepito?
Ma guarda, allora, Il Continente Bianco è uscito in realtà da un po', e direi che la risposta per il momento è stata buona, sia dal punto di vista dell'interesse del pubblico che di quello critico, no? Una volta si diceva pubblico e critica, no? Quindi insomma se ne è parlato abbastanza, se ne è parlato bene, adesso poi appunto c'è questa cosa della dozzina dello strega, insomma
direi che è stato accolto bene.
Sì, no, io sono soddisfatto, ecco, della vita che il libro sta avendo in un'epoca in cui per i libri vivere è sempre più complicato, non solo dal punto di vista commerciale, insomma, dal punto di vista proprio del loro impatto, dell'impatto che possono avere sull'immaginario, no? Se ci pensi, i libri che davvero parlo di narrativa, che hanno un impatto sull'immaginario, soprattutto in Italia, sono 2 o 3 all'anno, se va bene, e a fronte di 70.000 rotti che se ne pubblicano, quindi è una vita molto molto difficile, però appunto, il Continente è stato, soprattutto credo questo, ecco, che è stato capito, perché quando fai dei libri in cui racconti di, non so come dire, ma di persone sbagliate, di cose sbagliate, e dici in modo più o meno esplicito che esiste quello che dicevi tu prima, no? Il fascino del male, il rischio che ci sia un'ambiguità, che tu venga preso per la persona che non sei, e che i tuoi libri vengano presi come l'apologia di qualcosa di cui tu non solo non vuoi fare l'apologia, ma vuoi proprio condannare,
mm-hmm.
È un rischio che c'è sempre. E invece, grazie forse al fatto che è un libro appunto che si gioca le sue carte sul piano più letterario che politico, questa ambiguità è stata percepita ma compresa, accolta. E il fatto per uno scrittore che i suoi libri vengano appunto compresi, credo che sia poi alla fine la cosa più che dà la maggiore soddisfazione, ecco.
Il Continente Bianco, edito da Bollati Boringhieri, candidato premio Strega, è il nuovo romanzo di Andrea Tarabbia, che ringraziamo per essere stato nostro ospite.
Grazie a te e buonasera a tutti.
Siamo arrivati alla fine di questo nostro appuntamento della domenica, grazie a tutti per averci seguiti. 6 di Sera Magazine torna la settimana prossima. Da Angelica Arbasini l'augurio di un'ottima serata.